Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo trimestre 2009 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, Presidente del gruppo ERA. Dottor Tomasi, prego.
Grazie, buonasera. Siamo qui nella solita formazione con Veniere Hansen per darvi un po' di illustrazione aggiuntiva dei risultati che immagino già conosciate del primo trimestre del 2009. Si è trattato di un trimestre certamente, come previsto peraltro, abbastanza complesso, ma mi permetto di anticipare con una nostra discreta soddisfazione rispetto all'andamento che abbiamo potuto consuntivare. Abbiamo infatti potuto confermare un andamento in crescita, come è stato fin qui per tutto il periodo di attività dell'azienda, crescita basata sullo sviluppo organico e soprattutto in maniera evidente dai buoni risultati della politica commerciale, con un'espansione nel settore energetico significativa e con una buona tenuta anche delle attività regolate. Quanto vi ho detto sin qui non vuole essere certo riduttivo rispetto all'impatto che la crisi generale ha avuto anche sull'attività del nostro gruppo. Vedremo che sostanzialmente a livello di consumi, facendo una media tra i vari settori, l'impatto è stato di una riduzione dei consumi compresa tra il 4 e il 5% rispetto ai valori consuntivati nel 2008, con una punta specifica che addirittura si era già manifestata come effetto già nell'ultimo bimestre del 2008, relativa all'attività dei nuovi allacciamenti, in quanto strettamente connessa all'andamento del settore dell'edilizia. La crisi quindi c'è stata, però quello che ci soddisfa è potervi presentare questi risultati come la modalità di tenuta e anche di reazione che con immediatezza il gruppo è riuscito a mettere in campo. L'EBITDA, avete visto, è salito di oltre 12 milioni di euro rispetto all'anno scorso e la sua composizione a livello di macro raggruppamenti ha visto un contributo che per la parte regolata è stato di 7 milioni e 6 e nel settore invece liberalizzato, con le diverse componenti, il contributo è stato di 4 milioni e 7. Quest'ultima parte, come vi accennavo nell'introduzione, ha risentito positivamente di una crescita dei volumi dell'energia elettrica oltre il 32% sull'anno precedente e di un'ottima performance anche nella politica di acquisizione commerciale con 27.000 clienti in più rispetto alla chiusura dell'anno scorso. Se guardiamo i risultati di bilancio, direi che sono autoesplicativi e con buoni livelli di diffusione della crescita anche a livello di EBIT e di risultato netto. C'è solo da precisare sostanzialmente che all'interno degli oneri finanziari va registrata la conclusione della vicenda della moratoria fiscale dopo una riapertura che abbiamo subito nell'area modenese, che ha modificato la precedente posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate, e la chiusura quindi con l'ultima cartella che abbiamo provveduto a pagare per 4 milioni e 8 che sono collocati nel bilancio appunto per 2 milioni e 1 negli oneri finanziari e per 2 milioni e 7 come vedete come voce a sé stante sempre allo stesso livello del bilancio. Con questa partita si è chiusa la vicenda anche se ovviamente esistono dei ricorsi, ma non dal punto di vista del ricorsi da parte nostra per veder riconosciuta a favore di chi aveva pagato nella precedente prima tornata, in particolare i nostri azionisti dell'area bolognese, che avevano pagato nella prima tornata la prima uscita delle cartelle e che alla luce delle nuove regole che sono state ora applicate potrebbero vedersi restituire quota parte di quanto avevano sborsato. Agli effetti aziendali comunque per noi la partita è finita e definita in tutte le sue componenti. Non abbiamo fatto adjusted contrariamente ad altre aziende, comunque l'utile netto, se non ci fosse stato questo intervento una tantum per chiudere la faccenda della moratoria, avrebbe avuto un andamento di crescita dell'11%. In termini di tax rate nessuna novità da segnalare, il valore assunto come stima è il 41,7% già utilizzato nel bilancio dello scorso anno. In termini di fatturato, vi dicevo, la crescita è stata del 28% a livello complessivo. Se la andiamo a guardare ancora una volta distinguendo tra regolato e mercato libero, la componente del regolato è cresciuta del 7%, quella del fatturato nel settore liberalizzato del 34%. Per un attimo esaminiamo le componenti e i driver dell'EBITDA. Non avevamo interventi riconducibili a fatti di M&A e quindi la ripartizione è molto semplice della crescita, perché per 8 e 7 milioni viene da sinergie e crescita organica, sinergie che abbiamo anche ulteriormente incentivato ovviamente nella fase di iniziale fronteggiamento degli elementi che venivano dall'esterno, e per 3 milioni e 6 dal contributo aggiuntivo dei nuovi impianti in waste to energy. Per quello che riguarda la ripartizione dell'EBITDA tra i diversi settori, credo che valga la pena di evidenziare che la parte energetica, anzi i due settori dell'energia, gas ed energia elettrica, ovviamente comprensivi anche delle attività relative nella distribuzione, in termini di incidenza sul complessivo risultato raggiunto nel trimestre, si sono attestati a oltre il 49%, e quindi la ripartizione del contributo in questo trimestre è stata quasi paritetica. Ripeto però, all'interno non c'è coincidenza con quanto vi ho detto prima tra mercato regolato e mercato libero, perché nella parte dell'energia sono comprese anche i contributi relativi alle attività della distribuzione. Direi che adesso possiamo passare all'esame rapido di qualche elemento di andamento dei singoli settori e poi ci riprendiamo.
Grazie, buonasera a tutti. Cominciamo come per tradizione dal business dell'ambiente, che ha avuto una crescita del fatturato del 3,8% rispetto al primo trimestre dell'anno scorso. Questo è stato determinato essenzialmente da una significativa crescita nel volume di elettricità venduta e prodotta dagli inceneritori per circa 36 gigawattora, e questo ha anche compensato alcune contrazioni, come andremo a vedere, nei volumi raccolti e gestiti in questo business. A livello di EBITDA, l'impatto maggiore, se vogliamo prendere il segno negativo, è stato determinato dall'andamento dei volumi nei rifiuti speciali, che come sapete hanno risentito della contrazione dell'attività industriale. Va segnalato in questo senso che però alcune segnali positivi si sono registrati già a partire dal mese di marzo, in cui si è colto anche per effetto di alcune iniziative messe in atto una leggera ripresa, che ha trovato poi conferma anche nel mese di aprile, mentre come potrete notare nella tabella a sinistra sono cresciuti in modo importante i quantitativi di rifiuti smaltiti dagli inceneritori, che sono andati a sostituire volumi che in precedenza erano dedicati alle discariche. Inceneritori che complessivamente hanno dato un effetto positivo per circa 3,6 milioni di euro, questo come risultato di diversi elementi. da un lato un prezzo dell'energia elettrica che è stato leggermente inferiore e va segnalato una contabilizzazione dei certificati verdi che nel primo trimestre di quest'anno è stata coerentemente con le ultime norme emanate alla fine del 2008 pari al 56% del rifiuto trattato e dell'energia conseguentemente prodotta, rispetto invece alla contabilizzazione che era stata effettuata il primo trimestre del 2008 quando vigeva ancora una norma che riconosceva il 100%. C'è stato la ridotta, lo spegnimento nel trimestre dell'attività dell'inceneritore di Rimini, che come sapete è oggetto di ripotenziamento e quindi non ha potuto dare il proprio contributo in questo trimestre, mentre registriamo, come sapete, l'avvio della parte dell'inceneritore di Modena per la sola parte dei rifiuti, la parte di produzione elettrica è operativa da questo mese, mentre abbiamo registrato anche una migliore performance dell'inceneritore qui di Bologna, che ha avuto una produzione elettrica migliore dell'anno precedente. Complessivamente l'effetto netto è stato quello di una contrazione di circa 2,4 milioni di euro a livello di EBITDA. Se ci spostiamo sul settore idrico, nel settore idrico beneficiamo a livello di ricavi da un lato dell'incremento tariffario che è pari al 4,7%, mentre i due effetti negativi che ne hanno attenuato quindi la dinamica sono da un lato le già citate minori connessioni per effetto della riduzione dello sviluppo dell'industria immobiliare per circa 1,5 milioni e una contrazione sui volumi d'acqua gestiti del 3,6%. Va detto che questo valore riflette in parte anche la minore attività ancora una volta del settore industriale per quello che riguarda in particolare alcune aree del nostro territorio. Complessivamente, comunque come potete vedere, il risultato è in crescita del 4,8%, passando da 29,4 milioni di euro a 30,8. Lasciando adesso i primi due business e passando invece al settore dell'energia, cominciamo nel commentare l'andamento del business del gas. In questo caso la crescita è particolarmente significativa, in quanto siamo passati da un 58,1 milioni di euro del 2008 a 69,5 milioni di euro. Qui le componenti sono diverse, attribuibili sia alla parte legata all'attività commerciale di vendita e di trading, sia alla parte regolata di distribuzione. Complessivamente a livello assoluto i volumi venduti e distribuiti sono stati superiori al primo trimestre dell'anno scorso, questo per effetto di condizioni climatiche migliori, ma nonostante questo va registrato che la parte relativa al business industriale ha avuto nel nostro territorio perlomeno una contrazione dell'ordine del 4%. Come dicevo, alla forte crescita ha contribuito sia l'attività commerciale che ha beneficiato di questi volumi aggiuntivi rispetto all'anno scorso, sia l'attività di trading che ha determinato un apporto complessivo dell'ordine di 1 milione di euro. Per quanto attiene invece le attività di distribuzione, queste riflettono nel loro risultato anche in parte la modifica del periodo regolatorio che ha posto il primo trimestre del 2009 come il primo trimestre dell'anno termico, a differenza del passato quando tradizionalmente era l'ultimo trimestre dell'anno precedente. Passando ora al business elettrico, in questo caso la crescita è stata altrettanto importante, essendo stata pari al 16,7%, in termini assoluti circa 2 milioni di euro. In questo caso il contributo è venuto integralmente dalle attività commerciali e di trading. Il trading ha avuto un risultato positivo di 1,5 milioni di euro, mentre le attività commerciali hanno beneficiato di una crescita significativa dei volumi venduti dell'ordine del 32% e della base clienti che, avendo stabilmente superato i 300.000 clienti, ha aggiunto circa 27.000 clienti rispetto all'anno precedente. Se vogliamo un attimo anche qui esaminare l'effetto della crisi economica, lo possiamo leggere a livello medio sulle due aree che serviamo con le attività di distribuzione, che sono Modena ed Imola, in cui, come vedete, i volumi si sono contratti di circa il 4% rispetto all'anno scorso, mentre per quanto riguarda il nostro portafoglio di clienti industriali la contrazione è stata dell'ordine del 7-8%. Ovviamente completamente compensata dall'ampliamento della base clienti che è stata operata. A pagina 8 abbiamo invece l'andamento degli altri servizi, in questo caso ormai sono stabilmente rimasti soltanto due, che sono il teleriscaldamento e la pubblica illuminazione. Per quanto riguarda il teleriscaldamento, ha parimenti al gas beneficiato di una condizione climatica migliore rispetto all'anno precedente. Come vedete, i volumi sono cresciuti in modo importante dell'8,1%, parzialmente per le migliori condizioni climatiche e parzialmente invece per l'ampliamento delle attività che è stato operato nel corso del 2008 e che quindi nel 2009 ha cominciato a offrire il proprio contributo. Dall'altra parte, l'illuminazione pubblica ha ulteriormente ampliato il proprio portafoglio di punti luce gestiti, arrivando a 327.000 punti circa. Un'occhiata adesso all'andamento degli investimenti, perché merita alcune osservazioni. In termini complessivi gli investimenti sono stati pari a circa 4 milioni al di sotto, sono stati pari a 86 milioni, circa 4 milioni al di sotto dell'anno precedente. In questi due numeri assoluti però vanno notati due aspetti. Il primo, che anche in relazione all'andamento dei risultati ed economico è stata posta una particolare attenzione nella gestione di alcune aree di spesa. Come vedete, sia nel settore dell'acqua che del gas gli investimenti sono stati inferiori all'anno precedente, mentre sono stati superiori in particolare nel business dell'ambiente per effetto degli investimenti che stiamo attuando ancora negli inceneritori. Vale la pena ricordare che dei 30 milioni circa spesi nel settore dell'ambiente, tre quarti vanno alla realizzazione dei nuovi impianti. A livello finanziario invece la posizione finanziaria netta ha subito una leggera variazione, passando da 1.571 a 1.636 milioni di euro, anche in relazione al fatto che, come sapete per tradizione, per chi opera nel settore del gas in modo importante come noi, il mese di marzo subisce una certa stagionalità, in quanto la fatturazione dei consumi invernali avviene integralmente a partire dal mese di maggio e si conclude con il mese, a partire dal mese di gennaio e si conclude con il mese di maggio.
In sostanza, quindi, come vi abbiamo detto, siamo soddisfatti di questo trimestre in crescita, che ha mostrato anche una buona capacità difensiva rispetto all'impatto della crisi esterna, ma anche del fatto che ci siamo mossi in modo del tutto lineare rispetto alle linee di sviluppo che l'azienda aveva manifestato in condizioni di normalità. Quindi, rispetto al tema del portafoglio multiservizio, attenta quindi a sfruttare ogni possibile compensazione nei diversi settori rispetto a quanto ciascuno di loro veniva impattato dall'esterno. Questa linea si è evidenziata in particolare nel mondo dell'elettricità, come avete sentito, sotto due profili, certamente in termini di spinta sulla espansione del settore, che erano i nostri programmi, ma anche gestita con i promessi livelli di prudenza sotto il profilo della copertura data all'attività del trading, rispetto alle possibili fluttuazioni del mercato, ma dall'altra parte anche nell'utilizzo e nella gestione delle nostre fonti interne di produzione in un anno particolare come quello che stiamo attraversando. Dal punto di vista dell'immediato futuro, l'impegno è in questo momento fortemente concentrato su alcuni temi. Uno di questi è certamente quello di aiutare il settore dell'ambiente a recuperare la seppur modesta sottoperformance di cui vi abbiamo parlato del primo trimestre, e crediamo che ci siano le condizioni a livello di mercato per poter appunto operare positivamente in questa direzione. A livello di investimenti e posizione finanziaria non abbiamo nessuna novità da segnalare, ci stiamo muovendo conformemente ai nostri piani e alle nostre attese. E in questa stessa direzione vi confermo la ormai prevista operazione di spin-off dell'attività dello smaltimento rifiuti che andrà a costituire la nuova società Era Ambiente a partire dal 1° luglio prossimo. Credo che questo, unitamente alla attenta spinta che stiamo dando anche alle politiche consuete di efficientamento e di selettività nelle iniziative, possano aiutare a traghettare in termini positivi Era anche nei prossimi trimestri di questo anno particolare. Adesso siamo a vostra disposizione per le vostre domande.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Se doveste cambiare idea, per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è di Francesca Pezzoli di Chevreux. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Io avevo una domanda sull'area waste, appunto. Volevo chiedervi se ci davate qualche dettaglio in più sul calo dei volumi che avete visto sul Q1 e magari qualche dato su marzo-aprile, su come si sono mossi i trend, e poi su quali sono le vostre politiche commerciali in questo senso, qualche dettaglio in più. Grazie.
Tornando un attimo alla pagina dedicata al waste, che è la pagina 4, come vedete, concentrando l'attenzione sui rifiuti speciali, complessivamente la contrazione è stata nel primo trimestre del 10%, nei primi due mesi era stata superiore, era circa 12-13%, rispetto ad aprile, che fra l'altro, come sapete, ha anche qualche giorno di vacanza aggiuntivo rispetto agli altri mesi, ci siamo attestati in linea con il mese di marzo. A livello invece di rifiuti urbani, qui vedete che il confronto tra i due trimestri dà un segno positivo di 1,7, in realtà c'è anche un aggiustamento nella classificazione di alcuni rifiuti, a parità di criterio di contabilizzazione tra primo trimestre dell'anno scorso e primo trimestre di quest'anno, la contrazione sui rifiuti urbani misurata è dell'ordine dell'1,5-2%. Questo in termini di volumi. Dal punto di vista delle politiche commerciali, fondamentalmente quello su cui stiamo lavorando è nel valorizzare al meglio le infrastrutture di cui disponiamo, cercando di spingere su quei segmenti di rifiuti che sono più stabili e più remunerativi. Questo naturalmente si lega anche alla disponibilità sul mercato, ma lo ricordo una volta ancora che il nostro mercato che commercializza un quantitativo importante di rifiuti anche verso i paesi esteri, che sono stati i primi ovviamente ad essere deposizionati in termini di competitività. Lavoriamo su questo e lavoriamo anche naturalmente sull'ottimizzazione dei flussi verso gli impianti. Se voi guardate anche la ripartizione del conferimento dei rifiuti nella parte bassa della tabella, vedete quegli spostamenti che segnalavo tra discariche e inceneritori, ma anche sugli impianti di separazione e compostaggio. Anche questi, come vedete, hanno avuto dei cambiamenti significativi, in parte legati agli ottimi risultati che stiamo conseguendo anche nella raccolta differenziata. A fine marzo eravamo arrivati al 44,5%, e in parte anche perché cerchiamo di ottenere delle quante più ottimizzazioni possibili sull'utilizzo degli impianti.
Grazie.
La prossima domanda è di Stefano Gamberini di Equita SIM. Prego.
Buonasera, io anch'io le mie tre domande, diciamo. La prima, volevo capire se poteva darci uno spaccato, siccome l'avete dato in termini complessivi, no? Le regulated activities sono più 7,6 milioni di euro di EBITDA, se ci potete aiutare nel gas ad avere l'EBITDA regulated 2008-2009, perché se ho capito bene c'è stata un impatto dovuto al cambio della regolamentazione, e la stessa cosa nella parte energia elettrica, se possiamo avere i due EBITDA della parte regulated. E nel gas in particolare, visto la grossa crescita, se ci potete anche aiutare a capire se c'è un effetto, diciamo così, isteresi nei margini che ha aiutato questo trimestre e che magari sarà recuperato nel prossimo. L'altra cosa che volevo chiedere era sempre sul business del waste. Il business del waste perde 2,4 milioni di euro nel trimestre, e avete detto che la parte impianti invece è positiva per 3,6, quindi diciamo al netto della parte impianti avremmo una perdita circa di 6 milioni di euro di EBITDA, che immagino sia dovuta alla parte special waste. Se, ecco, ci potete aiutare a capire se è così, se ci sono altri aspetti e se avete una guidance sull'anno, sulla parte, diciamo così, waste, considerando appunto magari una recovery dei volumi come dicevate. L'ultima cosa che volevo capire è sul debito. Il debito a me pare abbastanza elevato, nonostante appunto l'aspetto, come possiamo così dire, stagionale, e quindi volevo capire se anche voi, come altre società, avete conosciuto dei peggioramenti nella qualità del debito e quindi anche un incremento del, diciamo così, dei tempi di pagamento o dei rischi di incaglio. Un'ultima domanda è sul tax rate. Ho capito bene che il tax rate normalizzato è il 41%, se questa è anche una guidance sull'anno. Grazie.
Allora, comincio con la prima parte della domanda. Dunque, come si splitta l'incremento che abbiamo registrato a livello di EBITDA nel business del gas, degli 11 milioni e 4 di miglioramento, ce ne sono circa 7 che sono imputabili all'attività di distribuzione, la parte rimanente è legata invece alle attività commerciali e all'attività di trading. Per quanto riguarda invece il business elettrico, in quel caso lì non ci sono benefici di sistemi tariffari, quindi al momento la contrazione dei volumi si è tradotta in minori ricavi da distribuzione per circa 600.000 euro, e a cui si aggiungono però anche minori ricavi per allacciamento per altri 600.000 euro, quindi l'effetto sul business regolato della distribuzione nel primo trimestre è stato negativo per 1,2, è completamente compensato dalla parte relativa alle attività commerciali e trading. Nella parte trading naturalmente includo anche il contributo derivante dall'ottimizzazione degli impianti, quindi è sia attività di trading puro sia asset management, asset optimization. Questo per quanto riguarda il discorso del gas. Relativamente invece al waste, dunque, diciamo che le considerazioni fatte vanno articolate in modo leggermente diverso. nel senso che è vero che gli impianti hanno contribuito, come indicato, per 3,6 milioni di euro, la parte rimanente in parte è legata alla contrazione dei volumi, di cui una parte nel special waste per circa la metà della cifra che tu hai indicato, mentre per la parte restante sono in parte legata alla contrazione dei volumi nei rifiuti urbani, ma anche in parte ad alcuni minori ricavi derivanti da anche l'attività collegata alla rivendita dei prodotti che derivano dall'attività di separazione, tra tutti la carta riciclata è quella che ha avuto le riduzioni di prezzo più importanti. Complessivamente da queste tipologie di prodotti i margini inferiori che ne sono derivati sono stati dell'ordine di circa 1,5 milioni. Quindi i meno 6 si compongono non solo per un delta volumi, ma per una delta volumi sugli speciali, ma per almeno tre capitoli.
E sull'anno avete più o meno un'idea di dove potrebbe andare l'area waste? O non so se avete una guidance.
Ma certamente cercheremo di recuperare, ripeto, andando avanti ci aspettiamo adesso un contributo ancora più importante da parte dell'inceneritore di Modena, che darà che dal mese di maggio adesso comincia ad offrire il contributo della parte produttiva elettrica. E contiamo che anche sui rifiuti si confermi, addirittura migliori, quel trend a cui abbiamo assistito nei mesi di marzo-aprile, soprattutto per la parte relativa ai rifiuti speciali.
Per quello che riguarda la domanda relativa al debito, devo dire che ci stiamo muovendo assolutamente nelle indicazioni che vi avevamo già dato. Vale a dire una previsione che per quest'anno si colloca per fine anno tra 1.650 e 1.700 come avevamo previsto e direi che la variazione che c'è stata in questo trimestre comprende ovviamente, come sempre avviene in una fase dell'anno, un effetto di stagionalità che si è sempre verificato anche per la parte accise che gioca sul circolante. Quindi queste comunque sono le linee all'interno delle quali ci muoviamo e credo siano del tutto in linea con quanto conosciuto dal mercato. Per quello che riguarda invece la situazione del credito, bisogna fare direi abbiamo due indicatori diversi. Non è peggiorata la situazione del nostro credito complessivamente, mentre abbiamo avuto nel primo trimestre di quest'anno maggiori richieste a livello soprattutto del residenziale di rateizzazione dei pagamenti. Parliamo sempre di una percentuale che è molto rilevante in termini di crescita, ma su una base di questo strumento che era percentualmente molto bassa, quindi è un fenomeno che certamente stiamo gestendo, ma che si colloca ancora in una, se vogliamo, delicata ma fisiologia del sistema. Non si è riflessa a questo momento su situazioni preoccupanti dal punto di vista del credito complessivo. Per quello che riguarda il tax rate, questa stima è una stima che, salvo novità legislative o cose di questo genere, la nostra direzione finanza stima utile anche a livello annuo.
Ok, solo un follow up, qual è l'investimento più o meno che vi aspettate, diciamo in linea con questi 1,650, 1,7 di debito?
Noi ci muoviamo con un target che forse ricorderete è decisamente diverso da quello degli anni precedenti che dovrebbe collocarsi attorno ai 350 milioni.
Perfetto, grazie mille. Grazie.
Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è di Fabio Picardi di Banca IMI. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Scusate, io forse, anzi sicuramente per mia mancanza, non ho ben capito la questione dei 7 milioni diciamo, di incremento dell'EBITDA legata alla distribuzione. Non ho capito, non credo sia tutto imputabile all'effetto volumi che sono cresciuti del 4%, e quindi ecco, semplicemente volevo capire qual era l'impatto del nuovo periodo regolatorio, se c'era stato un impatto sulle tariffe oppure magari era qualcosa che era riassorbibile nel corso dell'anno, se è un effetto di contabilizzazione magari dei ricavi. Scusate, ma non ho ben capito questa parte.
Allora, il sistema tariffario, che come sa è a scaglioni, ha anche una componente di una quota fissa per la prima parte dei consumi dei volumi. Il cambiamento del periodo regolatorio ha spostato il trimestre nel quale c'è la contabilizzazione della prima parte di quota fissa dal Q4 al Q1 dell'anno, perché ha trasformato l'anno termico, ha portato l'anno termico a coincidere con l'anno solare. Allora, se noi facciamo un confronto del primo trimestre di quest'anno col primo trimestre dell'anno scorso, andiamo a confrontare due trimestri che si collocano nella curva di consumo e quindi nella curva di fatturazione su due posizioni diverse. Quando io le dico che l'effetto è stato di circa 7 milioni, sono ad indicare che il beneficio che ne deriva dalle quote fisse è commisurato in circa 7 milioni, che naturalmente nel corso dei prossimi trimestri andrà progressivamente a riassorbirsi fino alla fine dell'anno. Più chiaro adesso?
Chiarissimo, solo che confrontando con i risultati di altre società non è sempre chiaro la modalità con cui vengono contabilizzate queste variazioni, per questo volevo approfondirlo. Grazie mille.
Lo capisco, ma credo che tutti lo abbiano contabilizzato in questo modo, perché se i loro ricavi sono basati sul fatturato emesso non può che essere stato calcolato in questo modo.
Perfetto, comunque grazie mille, è stato chiarissimo.
Prego.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è di Edoardo Montalbano di Centrobanca. Prego.
Buon pomeriggio. Voi avete parlato dell'area waste. Volevo sapere se potevate dare un target di EBITDA a fine 2009 per l'area waste. E poi un'indicazione sul tax rate per il 2009. Grazie.
Allora, per quello che riguarda il tema del waste, una previsione spaccata per settore in termini di previsione di fine anno non la diamo per policy, e quindi mi dispiace, non lo faremo neanche adesso. Abbiamo il riferimento dei valori dell'anno scorso. Abbiamo esplicitato che cosa è stato l'impatto crisi a livello di primo trimestre, ci diamo come obiettivo di riferimento il fatto che questo segno negativo possa essere rapidamente recuperato, ma più di questo non mi sentirei di anticipare. Per quello che riguarda il tax rate, la percentuale che abbiamo dato prima, gliela riconfermo, è quella che è stata stimata valida anche sulla base annua ed è del 41,7%.
Grazie.
La prossima domanda è di Dario Michi di Banca Akros. Prego.
Buonasera a tutti. Io volevo chiedere la vostra view su, diciamo, più che altro sul settore, vorrei capire cosa ne pensate. Sono stati richiesti i rimborsi per gli aiuti di Stato, il Senato l'altro ieri ha approvato l'aumento della Robin Hood Tax 1%, non mi è ancora chiaro se si applicherà solo al settore petrolifero o anche a quello della produzione come nella precedente versione. Mi sembra quantomeno incoerente andare a pesare sulle utilities quando in ogni paese vediamo aiuti di Stato sotto varie forme e che continuano a proseguire. mi sembra strano che insomma ci sia un settore che debba finanziare il sostegno per gli altri. Grazie.
Ma la sua considerazione onestamente ha una sua validità. Non ci piace assumere atteggiamenti di sofferenza o piangerci addosso, ma qualche livello di incoerenza in questo che lei ha detto e soprattutto riguardo al comportamento del legislatore certamente c'è. Le dirò che tutto è anche enfatizzato, almeno questo è il mio giudizio, dalla poca stabilità che spesso si dà l'impressione che ci sia nelle scelte di fondo e nelle scelte legislative, cosa che è ancora più difficile da spiegare. Quindi sotto questo profilo io, se posso, sono ancora più preoccupato dalla non solidità di certe scelte, nel senso che vengono rimesse in discussione anche dopo che si è partiti magari su certe iniziative, piuttosto che non dal fatto di aver dovuto affrontare un tema come quello della moratoria, che è certamente peculiare, perché non v'è dubbio che quella era una legge dello Stato, non c'è stata né evasione né elusione, c'è stata una legge ed è stata applicata. Poi, siccome abbiamo la fortuna di vivere in un sistema su due livelli, il livello superiore ha ritenuto che quella legge italiana fosse da ricondurre a una logica di aiuto di Stato e quindi da essere recuperata. Non v'è dubbio, sono situazioni antipatiche e pericolose. Ripeto, se dovessi scegliere preferirei comunque prima acquisire una certa linearità del processo, diciamo, legislativo, in maniera che su questo possa essere più agevole regolare le nostre logiche di sviluppo.
Perfetto. Sulle ali dell'entusiasmo posso fare un'altra domanda?
Certamente sì.
Avete fatto degli ottimi risultati nel primo quarter, quindi dal punto di vista industriale le cose stanno andando benissimo. A questo punto ci manca solo di capire quali potrebbero essere gli sviluppi sull'M&A. Forse il prezzo un po' troppo depresso potrebbe rallentare gli entusiasmi, ma ci possiamo aspettare qualcosa, come detto in passato, nella seconda parte dell'anno. Magari se può dire qualcosa al riguardo. Grazie. Poi ho finito. Parola.
Ma credo che innanzitutto, se lei me lo chiede in termini di strategia, con perfino qualche eccesso di trasparenza, non possiamo che confermare il fatto che noi sull'M&A ci siamo, ci stiamo lavorando anche adesso, ci siamo stati e continuiamo. Questo per sgombrare il campo da ogni dubbio al riguardo. Per quello che riguarda la situazione secondo semestre, lei mi insegna che trasformare i cantieri in trattative e avere l'esatta percezione della durata è assai difficile. Stiamo guardando alcuni dossier, non le so dire se verranno buoni per il secondo, per il terzo trimestre o per la fine dell'anno. Qualcosa certamente verrà a casa, come è sempre venuto.
Grazie.
C'è anche da tener conto che in alcune di queste situazioni i decisori pubblici sono soggetti in questo momento ha una forte distrazione rappresentata dalla loro campagna elettorale, quindi c'è da tenerne conto.
La prossima domanda è di Roberto La Rotonda di Unicredit. Prego.
Buonasera. Senta, la mia domanda è sui certificati verdi. Si può avere qualche indicazione sui valori ai quali state contabilizzando i certificati verdi e qualche indicazione anche sull'ulteriore sviluppo del prezzo dei certificati verdi?
Questa è la domanda. Questa domanda equivale a fare una previsione sul prezzo del petrolio a 24 mesi, però. Ma devo dire, distinguerei due momenti in modo abbastanza netto. Come lei sa, è stata introdotta questa norma che in qualche modo obbliga o consente la parola più corretta, di cedere i certificati verdi agli USA con cadenza annuale, ottenendone un prezzo che è il risultato della media dei tre anni precedenti. Questo ha avuto immediatamente
se lei ha seguito un impatto sul mercato, perché il mercato ha tendenzialmente avvicinato quel livello e conseguentemente diventa secondo me un livello per i prossimi 3 anni, dove nei 3 anni ovviamente includo il 2009, quindi per il 2009, 10 e 11 quello rappresenterà comunque il prezzo massimo intorno al quale il prezzo tenderà ad assestarsi. In termini pratici di cosa stiamo parlando? Beh, per quest'anno, come lei sa, è stato pubblicato il prezzo ed è di 98 euro, credo che quello del 2010 si attesterà tra i 90 e i 95, quello dell'anno successivo più intorno ai 90. In una view di lungo periodo credo che 90, 85, 90, tra 85 e 95 euro sia il prezzo di riferimento anche per sostenere attraverso questo meccanismo lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Va detto che ancora una volta, e qui mi aggancio all'osservazione che ha fatto poco fa il mio Presidente, ci vorrebbe un po' di stabilità di riferimento. Voi sapete che è stata fatta una proposta in discussione, un cambiamento importante sulle logiche di gestione dei certificati verdi. Voi sapete che oggi l'obbligazione è in capo ai generatori e coerentemente tutto il resto del sistema, mentre vorrebbero spostarla sulla parte dei trader e dei venditori. Questo naturalmente determina un'ulteriore discontinuità nel sistema. È difficile poi leggere che cosa può accadere a valle delle discontinuità. Lo dico solo perché ancora una volta ci troviamo di fronte alla volontà di modificare dei sistemi che con fatica stanno trovando dei punti di equilibrio senza probabilmente aver valutato fino in fondo quelle che possono essere le implicazioni che ne conseguono. Per cui se devo rimanere per un attimo allo stato attuale del sistema, i prezzi che vedo, che posso immaginare di vedere e che sono peraltro quelli che stiamo ipotizzando nell'attività di sviluppo del nostro dell'aggiornamento del nostro piano industriale, sono quelli che le ho menzionato prima.
Ok, perfetto, grazie mille.
La prossima domanda è di Stefano Gamberini di Equita SIM. Prego.
Sì, scusate, solamente un follow-up rapidissimo. Sul discorso dei 7 milioni di euro del gas di EBITDA che verranno riassorbiti, ci possiamo aspettare che siano riassorbiti tutti o comunque c'è un incremento dell'EBITDA della gas distribution? E la seconda cosa, se ci potevi dare, Stefano, la RAB nella gas distribution, electricity distribution e il capitale investito regolatorio nel water, se li hai. Grazie mille.
Ma qui, come voi sapete, noi ci stiamo muovendo abbastanza alla cieca nel 2009 relativamente all'attività di distribuzione del gas. Voi sapete che il 2009 rappresenta il primo anno del nuovo periodo regolatorio. I cambiamenti apportati sono stati due, quelli più rilevanti, poi ne hanno cambiate parecchie, ma i due più importanti sono stati quello dell'anno termico di cui abbiamo commentato prima e quelle che saranno le nuove tariffe. Nuove tariffe che hanno al loro interno almeno due radicali cambiamenti. Il primo legato al meccanismo di sostanziale sterilizzazione della volatilità termica. E quindi questo dovrebbe portarmi a dire che a meno della variazione dei clienti sulla mia rete, i ricavi riconosciuti dovrebbero essere stabilizzati. L'altro, e qui vengo anche alla tua seconda domanda, a qual è il capitale investito riconosciuto per la definizione delle tariffe. In questo senso l'autorità ha emanato delle norme molto articolate che hanno costretto, usiamo questa parola, tutti gli operatori ad effettuare una ricostruzione secondo delle regole che via via sono andate definite del proprio capitale investito secondo una stratificazione storica e secondo certi meccanismi che sono contenuti nella delibera. Abbiamo presentato secondo questo nuovo criterio la ricostruzione del nostro capitale investito alla fine di aprile. Adesso, come sapete, l'autorità si è presa 2 mesi per vagliare le documentazioni presentate ed approvare i nuovi schemi tariffari a partire dal 1° di luglio. Quindi, per tornare alla domanda che tu mi hai fatto, se fossi in una condizione di invarianza del sistema tariffario, la risposta che ti darei è: i 7 milioni saranno in parte riassorbiti. Quanto di questo verrà riassorbito dipenderà da quella che sarà la climaticità del quarto trimestre. In una condizione di variazione del sistema tariffario come quello che abbiamo di fronte, che avremo di fronte dal 1° di luglio con efficacia dal 1° di gennaio di quest'anno, potrebbe anche determinare un parziale recupero di quei 7 milioni. In che logica ragioniamo? Per ora, noi, non avendo elementi definitivi relativamente a quello che sarà il nuovo schema tariffario, operiamo nella logica molto simile al precedente, nel predisporre, diciamo, il nostro budget e i nostri forecast. Credo che qualche effetto questa variazione tariffaria lo avrà. Se avessi la certezza che tutto ciò che mi si è modificato venga recepito integralmente dall'autorità, sarei in grado di darti l'effetto immediatamente, però c'è anche una clausola che l'autorità si è riservata, ovvero quella, in caso di variazioni a crescere, di introdurre dei meccanismi di gradualità che non sono predeterminati, e quindi ancora una volta devo aspettare di sapere che cosa loro decideranno. Per quanto riguarda la RAB dell'idrico, quella che noi abbiamo complessivamente è pari a circa 1 miliardo di euro, adesso 1 miliardo 040.
E invece nella parte elettrica?
Nella parte elettrica sai che è più complicato, perché nella parte elettrica c'è un meccanismo più parametrico, che non è come il gas e l'idrico. Lì ragioniamo su tariffe che sono derivate, come sai, dal riferimento che nasce dall'Enel, quindi lì fa più testo il nostro capitale investito, devo dire, da questo punto di vista.
Ok, grazie mille.
Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Signori, le domande sono terminate.
Vi ringrazio molto, buon weekend e ci sentiamo di nuovo presto. Arrivederci.